Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Siamo sotto fondo la nostra sigla, ormai un po' a sonnetti di notte, a cantetti di notte mentre state dormendo, spero, così quelli che vi rimasti in pezza. Ma ti trovate questo appuntamento con Siamo a Food, come sempre, ogni sabato pomeriggio, imperdibile appuntamento dai 15 ai 17 in diretta web su radiofonia.com, scritto con la PH, come dice il mio amico Pierpaolo che vi saluta. Oggi purtroppo non ho potuto essere qua con noi, l'unica radio con PH, e siamo la trasmissione più seguita dai 15 ai 17, non si sa perché, però abbiamo questo primato che ci teniamo stretto e difendiamo. Oggi abbiamo, come se insomma ormai una persona è diventata, dovrei assumere, poi ma che non ho assunto neanche a me, quindi lo assumo gratuitamente, diciamo così, però no, a parte battute, comunque ormai è diventata veramente una presenza costante, e a cui dico grazie, perché oltre a essere venire, insomma, a trovare tempo per venire qua da noi, porta sempre artisti e storie ben importanti. Quindi un benvenuto e un grazie di cuore a Francesco Minelli, presidente della Casa degli Artisti. Ciao Francesco,
ciao,
buongiorno.
Grazie, ciao a tutti, un saluto.
E che avendo con te un ritorno, ma da una parte data un debutto, tra virgolette, qui a Radiofonica Siamo a Food, fino alle 17 in diretta, giusto?
Certo, oggi ospiti con noi c'è Andrea Baffoni, che già conoscete.
Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao Nick, ciao a tutti gli ascoltatori.
E poi due amici, due ospiti, che poi parleremo perché sono qui, due ospiti che arrivano direttamente dal Piemonte, da Torino o giù di lì, Alessandro Passarino.
Ciao Alessandro, ben trovato.
E Andrea Passarino.
E figo che sta facendo, io ringrazio in video e foto, beh, insomma, finale 16, mi raccomando, non cambi idea, fai foto e video, no? Ma tutto, grazie di cuore per essere anche te intervenuto. Allora, Alessandro Passarino è un pittore, ho detto bene?
Sono uno scenografo.
Scenografo, scusa, ok, ho sbagliato.
Scenografo, pittore.
Pittore. All'inizio avevo sbagliato, con una passione sbagliata, invece scenografo, pittore.
Pittore, sì.
E Franci, perché da te poi passo a lui. Come è nata questa cosa? Facciamo Alessandro, poi
ci conosciamo,
con
ci conosciamo da un po' di tempo, è scattato un po' il feeling, no? Quindi chiaro, tra l'unione da fa l'arte, poi l'amicizia, ovviamente, prima l'amicizia e poi l'arte, insomma, però ecco, è tutto lì. Il Centro d'Arte Contemporanea di Deruta, l'antica Fornace, ospita sempre bravissimi artisti, e perché no, Alessandro, e per noi è un piacere averlo in mostra da oggi pomeriggio fino al primo maggio, quindi vi aspettiamo a Deruta quando volete, veniteci a trovare.
Oggi dalle 17?
Dalle 17 c'è l'inaugurazione.
Perfetto. Allora, Alessandro, chi è Alessandro Passarino?
Alessandro Passarino è appunto un tapino che si barcamena da 35 anni nella professione di scenografo televisivo, teatrale, poi tanta pubblicità, tanto di tutto, nel senso che l'immagine dello scenografo è poliedrica, cioè fa l'architetto, fa il decoratore, fa
un po' tutto.
E allora la mia passione è la pittura, nel senso che in accademia ho scelto scenografia, ma io ho sempre dipinto. Se venite a vedere la mostra, c'è un mio quadro che non dico quanti anni fa, però è del 78, un mio autoritratto, ed è uno dei primi quadri che ho fatto, inteso come quadro, insomma, disegnato sempre, però è uno dei primi quadri, e di lì è nata la passione per la pittura che insomma è la mia vita, come per tanta altra gente, insomma, poi in questo caso nella mostra ci sono fiori, uova, che sono le altre mie passioni.
Ok, qui ho iniziato a aprire un po' questo libro, a osservare tanto il titolo, oltre il realismo.
Lì devi chiedere al critico.
Chiedo a Andrea, quindi
Andrea è lui che si
okay,
la responsabilità
è sua. Quindi perché oltre il realismo, poi con lui parliamo invece di non una pittura. Vai,
vuoi sapere che cosa significa?
Perché questo titolo è un bel titolo, no? Perché poi è un titolo che no, si potrebbe anche portare a Natale, oltre il realismo, no?
E Alessandro Passarino è un artista che ti colpisce per la capacità di raffigurare la realtà. È uno scenografo, l'ha detto, quindi è un artista abituato a ragionare il lavoro artistico, pittorico in particolar modo, per ingannare la realtà. ingannare la realtà significa essere un po' come un prestigiatore, cioè saperla riprodurre ma creando degli elementi che in qualche modo ti ingannano, perché l'opera d'arte non è mai la realtà, la riproduce. Riproduce la realtà, ma non è la realtà, va bene? È quello che tentava già a suo tempo di fare Leonardo da Vinci. Quindi questo oltre il realismo significa che quando io ho iniziato a studiare il lavoro di Alessandro Passarino mi sono reso conto che al di là del rappresentare la realtà c'era una sorta di capacità di far andare non solo i miei occhi ma soprattutto il mio pensiero oltre quella realtà attraverso degli escamotage che sono pittorici ma anche della costruzione dell'opera d'arte. E quindi in qualche modo quando tu sei di fronte ai suoi quadri, chi verrà in mostra, spero che molti vengano a vedere la mostra, rimane inizialmente colpito dalla capacità tecnica di un artista iperrealista, cioè un artista che sa riprodurre la realtà in modo straordinario, ma una volta che quella realtà è stata riprodotta ti trascina in un mondo nuovo, in un mondo diverso, in un mondo che non è reale. E quindi questo oltre il realismo significa riprodurre la realtà alla perfezione per superarla, che poi fu anche quello per esempio che volle fare Canova, essere più vero del vero, perché quando un artista riesce a riprodurre così fedelmente la realtà è come se aprisse un portale su un'altra dimensione, quindi acquisisce il realismo ma lo supera.
Perfetto. È stato chiaro abbastanza. Ma basta di sì. Concordi o poi vuoi aggiungere una cosa?
Perfetto.
È stato bravo.
Sì.
No, poi vedendo andando un po' più nell'aspetto tecnico.
Sì.
Come pitturi tu? Cioè, era un tipo di lavorazione, strumenti, andando un po' più in profondità, nel tecnico.
Innanzitutto la scelta, c'è sempre un soggetto. Ruoti sempre su un soggetto. Il soggetto, vabbè, il figurativo, queste immagini mitologiche, eccetera, lì mi ispiro a qualcosa di visto. Cioè, tutti noi abbiamo una memoria, visiva, almeno io penso tutti, spero tutti. Cioè, ieri sono andato a vedere il Parmigianino,
okay,
e ho fissato nella mente certe cose. Mi soffermo su un piede, su un drappeggio, su dei fiori, cioè su quello che mi colpisce, e questo diventa un bagaglio che io ho nella testa. Quando dipingo tiro fuori, come se per me è come scrivere un testo. Io, questo è il mio modo di scrivere i miei pensieri, li metto giù per immagini, per cui tecnicamente il più delle volte il set, quando ero in accademia, mettavamo le cipolle, copiavamo le cipolle per dei giorni, eccetera, poi queste cipolle appassivano. I fiori non posso fare così, per cui faccio, oggi c'è la tecnica che sì, faccio uno scatto fotografico. Mio figlio mi ha regalato un bel tablet, anche perché sono cieco, per cui e vedo e lavoro tranquillamente. Effettivamente prima invece mi facevo la stampata, eccetera, con tutti diciamo che la tecnica aiuta, poi è tutto mano, nel senso che a me piace sentire la pennellata, non c'è aereopenna, non c'è aerografo, è tutto steso con un pennello, diversi pennelli, eccetera.
Qui vedo all'inizio delle persone, nelle prime pagine, è vero che comunque accanto alle persone ci sono sempre i fiori.
Sempre.
Ci sono, qui c'è anche un gatto su una figurazione.
Il tuo gatto.
Ti parli per questa passione per i fiori? Com'è nata?
Perché io praticamente sono figlio di contadini, per cui la passione per i fiori, per la natura, per la campagna è quello. Cioè, viviamo in una casa con un giardino di 3000 metri quadri intorno e ci saranno 200 varietà di rose, perché mi piace collezionare.
Infatti mi piacciono le rose, sì.
Peonie, c'è di tutto. E è il mio modo di trasmettere quello che io vedo, che io sento, che magari penso fra 200 anni magari non ci sarà più, e allora qualcuno potrà vedere ancora com'erano i fiori nel 2000, eccetera. Cioè, è un modo per fissare la bellezza. Non sono agnostico, non sono un credente, non so se si può dire in radio, non sono un credente. di quelli convinti. Però io ricerco, cioè per me esiste un divino, esiste un qualche cosa nella natura, c'è. Ho potato l'altro giorno dei peschi, perché abbiamo anche un frutteto, e questi rami sono stati per 2 settimane in terra prima di essere macinati col cippatore, e non mi vergogno a dire che mi sono commosso quando li ho presi per ficcarli dentro al cippatore e stavano sbocciando le gemme. Cioè secondo me lì c'è il divino, sì, c'è la vita,
c'è qualcosa,
e io la rappresento, per me, io le chiamo le mie modelle. Per me dipingere un nudo o dipingere delle rose è la stessa cosa, perché per me quei petali hanno la sensualità di un seno, di una coscia, cioè ci metto la stessa, sì, sì. Non so come dire, c'è veramente un trasporto anche a livello emotivo, no, soprattutto
Beh, come dice Andrea, no? Andare di là dei pensieri è uno che può fare, no? Andare di là dei concetti non mai,
sì,
diciamo, no?
Ma su questa cosa dei fiori poi c'è da dire anche che non è un caso, nel caso di Alessandro è sicuramente la sua inclinazione, però se torniamo indietro nel tempo, i fiori sono stato il primo elemento che gli artisti, quando ancora non pensavano neanche di essere artisti, quindi io ritorno all'età della pietra,
secoli,
sì, riusciva, perché il fiore è vita che sboccia, è ferma, non è come l'animale che è in movimento, quindi lo puoi riprodurre, lo puoi studiare, lo puoi analizzare. È vero che, come dice Alessandro, appassisce, ma non è che appassisce in un sì, secondo, no? Certo, per lui che fa una pittura iperrealista e ci vuole del tempo per fare il quadro, magari non regge, ma per la persona che comunque recepisce la bellezza del fiore, bastano pochi secondi. Quindi da sempre i fiori sono stati per l'essere umano quel collegamento fra la terra e il divino, sì. Tant'è che noi attraverso le forme frattali dei fiori abbiamo ricondotto la geometria aurea a degli elementi tipo il fiore della vita, che nel mondo alchemico è stato utilizzato sempre per ritrovare una geometria sacra, che poi noi la ritroviamo nelle chiese, certo. Per chi è di Perugia, se si va a San Bevignate, nel portone d'ingresso sul la sinistra,
in che zona, per chi non lo sa,
è la zona del cimitero monumentale, okay. Sotto Montiluce,
ok.
Il portone d'ingresso sulla chiesa templare, sì, sì, no? Sì. Quindi sì. Piena di queste simbologie, c'è un fiore della vita, e quel fiore della vita è il risultato dell'unione di 7 cerchi, sette cerchi della creazione. Questo concetto è legato proprio al fatto che il fiore da sempre rappresenta per noi la possibilità matematica di trovare la relazione fra l'essere umano e il divino.
Certo, ma non solo, anche tipo nella cristologia, eccetera, la rosa è abbinata alla, sì, Madonna, al ciclo, certo, mariano, il giglio di Sant'Antonio simbolo di purezza, poi c'è tutta una simbologia di tutti i fiori, cioè
sì, sì,
sono entrati proprio nella,
sì,
nostra,
sì. E vedi, come si scopre che la natura, dietro la natura poi c'è anche una storia, c'è un senso, no? Uno pensa i fiori sono fiori, invece c'è qualcosa anche, no, nei fiori di importanza,
certo.
Bella copertina, posso dire che mi piace questa copertina con una donna,
e quella è Leda.
Leda, e poi che ha un uovo.
Ha un uovo, ce n'è uno lì e uno sotto, perché il cigno,
ok, il cigno, scusate,
Giove l'ha fecondata e lei ha fatto due figli, Castore e Polluce, che hanno tutta un'altra storia, eccetera, per cui questa, che insomma c'è tutta,
insomma, Fangio,
è una mostra tutta da vedere, perché ogni opera c'ha una sua storia, quindi è fino al 1° maggio,
aperta, sia mattina e pomeriggio,
aperta tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Perfetto.
Tutti i giorni.
Quindi mi raccomando, andate a vedere questa mostra. Prima con, mi ricordo il nome tuo?
Andrea.
Andrea, dicevamo dei sigle, no? Dei cartoni anni 80, anni 90.
Sì.
Allora, qualcuno pensa, visto in un Banfi, in un Manico in Famiglia, meraviglioso lui in quella interpretazione, ho trovato la sigla di quella serie, che poi è durata 10 stagioni, forse un po' troppo, però la sigla iniziale era carina. Allora, facciamo un po' un salto in eternità, con qualche sigla del passato, e torniamo giovani. No, davvero, scherzo. Allora, poco, grazie, andiamo con la musica. Insomma, stiamo un po' dietro nel tempo, perché allora quegli anni 80-90 sono tanti bei cartoni, tante belle serie di film.
Sì,
un'ottima televisione. Ah, ritorniamo ai nostri ospiti. Ma Alessandro, ti voglio dire una cosa, ma se adesso fosse davanti una persona che non ha visto mai una mostra di pittura, e ti chiede che cos'è la pittura, tu che gli rispondi?
La pittura cos'è? È un modo per fissare, come tanti altri metodi mentali, un modo per fissare delle idee, dei concetti, soprattutto delle emozioni, nel senso che un conto, bisogna vedere anche, come per dire, lo scrittore, qual è il pittore, perché se mi parli di, che ne so, uno del gruppo Gutai che si attaccava ad una corda e con pennelli eccetera faceva degli schizzi sulla tela dondolando, era un modo di esprimersi.
Okay.
Banksy si esprime in un altro modo, anonimo, però come dire, con un discorso di sensibilità civile. Io mi esprimo, cioè, allora, io personalmente ho il mio lavoro, ed è un lavoro, come tutti i lavori, di solito su commissione.
Sì.
Per cui io lavoro per una committenza che mi chiede di fare delle cose.
Okay.
Cioè, tu mi puoi chiedere un Mondrian, mi puoi chiedere qualche cosa di astratto, qualche cosa di, che ne so, figurativo, eccetera, ma io lo faccio per te.
Okay.
Nel momento in cui io lavoro
per
me stesso, faccio quello che è proprio in quel momento la mia voglia di esprimere la mia vita, la mia serenità. Io non sono un Egon Schiele, cioè non ho grossi problemi esistenziali, lo si vede dai miei quadri, cioè sprizzano, se non felicità,
c'è tanto colore, c'è tanto colore,
perché i fiori sono colorati.
Tranquillità, è vero, sì.
E infatti una cosa che una mia cliente, una mia collezionista mi ha detto, una di quelle che ti raccontavo, Francesco, ti chiamano perché ti comprano il quadro e poi gli dicono vieni tu a metterlo dove vuoi che lo si posizioni, eccetera, e mi fa molto piacere, vai lì e poi ti dice, ecco, in periodo Covid, in questo periodo di tristezza, eccetera, i tuoi quadri mi danno serenità guardandoli. Per me questa è una cosa importantissima, perché vuol dire che io ho centrato il mio, quello che era, diciamo, il mio intento, cioè ho dato quell'impressione, cioè lei ha fruito dal mio quadro una sensazione che io volevo dare, cioè, e questo è importantissimo. Per cui, come ti dicevo prima, per me è un modo di scrivere delle cose, cioè è come se le leggessi, e pretendo, non pretendo, spero che gli altri leggano le stesse cose che io intendo. Se poi leggono qualcos'altro ancora meglio, perché vuol dire che ci sono più chiavi di lettura.
È vero, non si fece mai di no, imparare.
Come una poesia che si può interpretare in tanti modi.
Tu sei un critico d'arte, giusto, Giovanni?
Sì, tra le tante cose.
Se uno ti avesse anche fatto da te, poi la faccio anche a Francesco in un'altra maniera, però ti si chiede, perché vi faccio questa domanda, perché molti prendono la pittura prendono un pennello, no? C'è un po' qualcosa in questa, anche forse in chi non è, ma prendono un pennello, prendono di colori e fai di sé. Invece no, tu ci vuoi, perché c'è dietro uno studio, è una portata.
No, attenzione, guarda che anche soltanto prendere in mano un pennello fare delle cose,
per questo ho fatto questa domanda,
Okay. Non è che uno deve aver studiato, cioè tu puoi scrivere delle poesie anche senza essere un poeta, non è che devi proprio avere
l'impostazione,
ecco, l'imprinting, cioè ci sta, cioè.
E invece fai essere un critico d'arte che vuol dire?
Ah, questa è la domandona.
La domanda è facile, oggi è quella difficile.
Quella difficile, ma non dobbiamo far annoiare gli ascoltatori, questo è semmai il problema. No, niente, significa leggere e soprattutto trasferire il lavoro degli artisti. Il critico d'arte è un interprete. Io quando mi chiedono, ma il critico d'arte che fa? sostanzialmente è un interprete, come, non so, tu se devi andare in Cina, okay, è sì, difficile, magari no, con l'inglese te la cavi, ma col cinese
è un po', ma con l'inglese anche vale molto bene.
Allora che ti serve? Ti serve un interprete, altrimenti vai e non comprendi nulla. Ecco, il creative art è un interprete. Io leggo il lavoro di Alessandro attraverso le mie competenze, è ovvio,
devo
il linguaggio qual è? Il linguaggio è quello dell'arte, in questo caso la pittura. Se fosse uno scultore sarebbe la scultura, come per ogni altro linguaggio. È ovvio che io mi occupo di arti visive, quindi lì mi fermo, non sono un critico letterario. E quindi io attraverso i miei strumenti leggo, comprendo e poi lo restituisco. Perché, sai, nel caso di Alessandro può essere apparentemente anche semplice, visto che lui è un figurativo e quindi il pubblico può anche accontentarsi di
guardare la figura.
Vabbè, questo è un bel, un bel vaso, però certo se ci sono io, appunto, io ti dico di andare oltre il titolo, oltre il realismo, è un modo mio per dire al visitatore: guarda che non è solo un vaso di fiori ben dipinto, perché oggi esiste, lui l'ha ricordato, esiste la fotografia, allora sì, lo fotografi e il gioco è fatto. Perché invece viene dipinto? Perché il pittore, anche se tu vedi una cosa che riconosci, ma non è mai quella cosa, è sempre un messaggio che ha voluto dare lui attraverso i colori, attraverso la stesura del colore, quindi è lui che ti dice che cosa fare. Ecco, io faccio sostanzialmente il critico d'arte fa da tramite, come lavoro,
da ponte
di collegamento per far capire allo spettatore che quel vaso non è solo un vaso di fiori.
Prima, come diceva ieri, che è una connessione, no?
Il pittore, eccetera, sì, alle volte l'artista fa delle cose incoscientemente che magari invece il critico riesce a estrapolare quasi come uno psicologo, cioè a entrare nelle pieghe,
sì,
più che nelle pieghe, nelle pennellate, insomma,
sì,
del colore. Sì, questo è vero. Cioè,
sì, io dico sempre agli artisti che possono raccontarmi a parole tutto quel che vogliono, ma la loro opera non mente mai. Nelle loro opere dicono la verità di loro stessi, di quello che sono. Sì. Sono persone. Io riesco a capire se un artista è più o meno sensibile, se è più o meno timoroso, se è un non so, se è un arrogante oppure se è un umile. Si capisce dal tipo di.
Beh, come Ibo, no? Incontro con Bettina, incontro e poi si capisce che cosa trasmette autore con quei erano.
Sì.
Quanti artisti hai portato fino adesso qua in genere? Hai portato
in radio?
No, in radio adesso ho perso il conto, ma un po' però complessivamente, poi ti faccio
la domanda. Sai che non lo so, ma tanti, dai, non so.
Pensavi di arrivare a questo punto? Quando è partita questa tua realtà, no?
Beh, no, all'inizio no, anche perché è partita quasi per gioco, un gruppo di amici, quindi. E quindi però dopo si cresce come noi, crescono il numero degli artisti e quindi sempre di più e ci fa sempre più piacere.
Ieri sono in casetta, perché dato che questa volta faccio allora va bene, sono in casetta ma te la faccio alla fine, tu pensaci, fa un anno mi piacerebbe, ce lo diciamo alla fine, va bene. Allora, torniamo ancora dietro il tempo, qualcuno ha visto Genitori in blue jeans? Penso di sì. Allora, questa è poi un'altra sia, non so se vi ricordate, è un supereroe con mantello, costume rosso e mantello nero. È un supereroe un po' disordinato, però faceva del bene, quindi tenete nel tempo. Questo è anni 90, penso sia anni 90, ottime cose. Questa è un dei film di quegli anni che non era niente male. Quindi sentiamo questa sia e un'altra canzone, un altro dei film, e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco. Insomma, ragazzi, qua facciamo un salto nel tempo, no? Come il programma c'ha Davide che viaggia nel tempo, quindi sei tornato nel tempo. E beh, qualche volta ti ricordare quegli anni e quella televisione. Allora, tanti con i nostri ospiti, con Alessandro Passarino, Andrea Buffoni e Francesco Minelli. Io faccio subito la mano, che dici, Alessandro, così non
sì,
aspettiamo
vai,
a fine.
Vai.
Fa un anno mi piacerebbe. Vedi, famoso sogno nel cassetto. Ci abbiamo tutti, no? Quindi c'è anche tu, dai, o no? Un po' qualcosa ti piace realizzare legato alla pittura?
Ma no, della mia pittura io realizzo già, cioè secondo me non dico che ho già realizzato, però io mi sono sempre accontentato non ho mai fatto grossi progetti per il futuro, forse perché comunque tutto avviene, non so voi, ma a me tutto viene molto così, non è che mi cade addosso, ma è abbreviato, cioè i tempi sono molto accorciati, per cui il mio lavoro non mi permette di come dire, fare grandi cioè pensare fra un anno, nel senso che magari ho un grosso progetto da realizzare e non potrò fare una mostra, non potrò, io continuo a dipingere, continuo a fare le mie cose e chi mi ama mi segue. Devo
dire. Sì, intanto qui vedranno 63 opere.
63, sono tante.
63, no, vero, dico 63, bene. 63, sì. Mi sembra, ecco, quindi. Ma sicuramente ne ha altrettante a casa o in varie parti. È
vero che sotto ogni opera c'è un titolo, no? Cioè c'è Nipolose antiche, Ose uovo, Fabezze, dimmi se dico bene, Ose di Natale, vabbè, adesso non diciamo tutti, se no lo spoiliamo. Io e Tito, no? Che sempre gatto alle rose, cioè da quello che ti esprime lo tieni fuori quando finissi qui il quadro, oppure già non si dipinge, tiene in mente un titolo,
no,
qualcosa?
No, il titolo viene così, cioè non mi piace, ci sono pittori che mettono senza titolo 1, senza titolo 2, senza titolo 3, lo trovo un pochino anonimo.
Ah, ok.
Mentre invece come una poesia può avere un titolo, anche un quadro può avere un titolo, che può essere evocativo, può essere quello del momento, può essere tante cose. Alcune, per esempio, sono quasi delle dediche. Rose di Carlo, Rose di Silvana sono dei ricordi verso persone che non ci sono più, che mentre io stavo dipingendo quell'opera, in quel momento sono venute a mancare e allora io fisso quel momento così. Ma sempre non con tristezza, cioè voglio dire, per me tutto ha una continuità, cioè viviamo nei ricordi e questa è una cosa molto che mi piace molto, cioè c'era una canzone di qualcuno che diceva come la bava di lumaca e essere un artista è anche questo, lasciare dietro di sé delle tracce, cioè sono contento che magari fra un anno, facciamo le dovuti scongiurare corna, non ci sono più, ma
hai alzato un'impronta.
Bravo. E questo secondo me è già qualcosa.
È importante per un artista.
Finché si vive ricordati da qualcuno, si vive. E questa è la cosa che è bella. Secondo me l'immortalità è quella. I faraoni l'hanno capito.
Eh sì. Tu mi dirai, tutti quali sono importanti, lo so, ma c'è uno a cui sei un po' più legato rispetto ad altri? No.
No, no, per me è proprio una linea non, piatta in senso positivo, nel senso che sono come le ninfee di Manet, tutto, cioè io dipingerei di continuo, cioè proprio nel mio essere, io fin da piccolo disegnavo, infatti le maestre ricordo le note perché io riempivo i quaderni di disegni eccetera, le lavagne di disegni, qualsiasi cosa, cioè per me disegnare è un modo come un altro per
però dico è bello questo qua perché forse presso, adesso parlo per me, io da piccolo mi piaceva disegnare, colorare, diventando grande un po' perso e invece mi accorgo che disegnare e colorare oltre a essere bello ti assa, è anche un
sì.
Un
è la filosofia del fare comunque.
Sì, sì.
Perché poi a me piace cucinare, a parte che scolpisco, cioè lo scenografo di bello questo, che puoi fare una scultura alta 10 metri, puoi fare, cioè quando tu fai tipo il Museo Grévin, che è il Museo delle Cere a Parigi, dove abbiamo fatto questo museo enorme in 15 giorni montato a Parigi, ma fatto tutto da noi in laboratorio. E lì cominci con le grotte di Lascaux, perché poi i francesi, tutto è francese, anche Leonardo da Vinci è francese, cioè sembra che abbia ha vissuto 3 mesi in Francia, è morto lì, poveretto, però sembra che...
tutta vita no?
E poi tipo la Marsigliese, che l'ha scritta Viotti, il nostro Viotti, che è nato a Fontanetto, praticamente il paese vicino al mio, però loro l'hanno ribattezzato Viotti, cioè ci sta, tutto, sono tutti francesi, e ti dico lì, scolpisci rocce, scolpisci statue, dipingi questo, fai quello, cioè è bello perché è una cosa multi, proprio multi tutto, sì, sì. Insomma, ecco, è il fare, ma mi piace anche fare gli gnocchi e gli agnolotti, voglio dire.
Qui piacciono anche a me, però assaggiai, non lo fai.
No, io li faccio. È bello quello.
Li assaggeremo.
Assolutamente. Se ritorni a tanto, poi ti indio.
Possiamo, ok.
Anni, vuoi aggiungere qualcosa? Sulle arte, perché bello, mi piace sanno che quando parla della sua arte, no, della pittura, scusa, però fa anche riferimenti, no, anche ad altri aspetti dell'arte, no? Quindi per capire che l'arte è tanta roba, si può dire, no? E tante cose insieme, giusto? Quindi...
Sì, questa era un po' l'idea dei futuristi quando scrissero il manifesto La ricostruzione futurista dell'universo. Io parlo dei futuristi perché noi qui in Umbria abbiamo avuto dottori, sì, che era insieme a loro, no? Uno dei grandi autori del futurismo, e per loro non c'era limite, il futurismo doveva essere tutto, la pittura, la scultura, la danza, il cinema, tutto doveva essere futuristizzato fino alla cucina. Esiste un manifesto, io ho nell'archivio dottori dove lavoro un manifesto della cucina futurista con delle ricette create dai futuristi, che dal punto di vista culinario sono insomma abbastanza immangiabili perché loro ragionavano veramente da artisti. Però nel corso degli anni noi, quando abbiamo fatto mostre futuriste a Perugia e quando c'era soprattutto Carla Sciucani della pasticceria Sandria, abbiamo fatto spesso degli aperitivi futuristi con delle ricette futuriste un po' rivisitate, rendendole commestibili, sì, perché diciamo che questi artisti, diversamente da Alessandro, non si dilettavano proprio con gli agnolotti, ma stavano lì a inventare cose assurde. E quindi questa idea, no, di un'arte totale era un po' legata anche a quello che diceva Oscar Wilde. Secondo Oscar Wilde, no, l'essere umano ha creato la bellezza, e la bellezza ci aiuta appunto a capire e comprendere il mondo, e questa bellezza quindi tu devi poterla riportare in tutto, per cui non solo la pittura è solo una delle tante espressioni, quindi la moda, quindi appunto l'architettura, no? Il design, nasceva il design proprio perché l'idea era quello di mangiare con delle posate o dei piatti o bere in dei bicchieri che non fossero qualsiasi, ma fossero disegnati da un artista, e quindi significa contornarsi sostanzialmente del bello. Questo era un po' il concetto a cui ha fatto riferimento Alessandro.
Assolutamente. Francesco, sei d'accordo?
Ma sì.
Vuoi aggiungere qualcosa o andiamo con...
Vai con la musica.
Mi dicevi Morchi Minni, no?
Morche mi fai tornare.
È trovata, sì. Poi vedo anche quella di Auto. La sentiamo, vai.
Grande.
Dicevamo, insomma, che facciamo un salto indietro in tempo di parecchio tempo fa. E Robin Williams è un esempio di un artista che si può fare tutto, dai film comici al film d'ammazzo, il film Uomo Bicentenario. Lui un'interpretazione come robot e poi come persona umana semplicemente. Fantastico. Veramente meraviglioso. Franci, guardiamo ancora da oggi fino a oggi dalle 17 inizio,
oggi dalle 17 a Deruta al Centro d'Arte Contemporanea, oltre il realismo di Alessandro Passarini.
E anche diciamo, in che zona, per chi non è esperto?
Zona centro storico di Deruta, proprio nel centro storico dopo l'arco del comune, sulla destra trovate l'antica Fornace Grazia. E sì, fino al primo maggio.
Fino al primo maggio. Quindi un mese pieno.
Di mostra. E a seguire, lo possiamo dire, così diamo già l'appuntamento per la prossima mostra. Anzi, avremo modo, ma insomma, l'annunciamo. Ci sarà la mostra del maestro Franco Venanti, che è di Perugia, non c'è bisogno di presentazione. Per gli altri è un artista oramai 93enne. Sarà nostro ospite con grande piacere, quindi dopo dal 13 maggio avremo Franco Venanti.
Fermi i contatti a casa artisti, qualcuno si volesse informare.
Sì, potete vedere i nostri contatti sui vari social, Instagram, Facebook, oppure www.lacasadegliartistiperugia.it, e seguiteci.
La domanda che ho fatta, Sanno, la faccio anche a te, no? Non nessuno in casetto, ma c'è qualcosa che non hai fatto che ti piacerebbe fare? Organizzare?
Assaggiare gli agnolotti.
Qui siamo in due, quindi mi unisco, siamo in due. Gnocchi va bene, uno e due. Arri fuori di notte un gnocchi.
Oh sì, tantissime cose, ne dovrei scegliere una fra le tante, ma una, non che hanno a che fare con l'arte.
No, no, proprio andiamo buffoni, vorrebbe fare qualcosa che non ha fatto, vorrebbe fare prossimamente.
Prossimamente, non lo so, vorrei andare in Patagonia.
Bello.
Mi piacciono i luoghi freddi, oppure in Islanda, nei luoghi freddi. Io sono attratto dai luoghi freddi e abbastanza desolati. Quindi, dato che ancora non posso, mi accontento ogni tanto di Castelluccio di Norcia.
Che non è, va bene, che è vicina e anche a...
Perché per... trovo un po' quella dimensione, un po'...
E ha quei fiori, ha esempio di, no, di, sì, sì, dei fiori come, no, insomma, le abbezze, abbiamo dei fiori qui in Umbria, sì, perché Castelluccio è un esempio, penso, no, sì, proprio in realtà di quanto sia bello la natura. I fiori, se vengono trattati con rispetto, gli viene data la possibilità di, no, di farsi vedere così come sono. Alessandro, ti voglio chiedere, se per conto domani qualcuno volesse iniziare, no, a dipingere, un consiglio che Alessandro Passeri gli vuoi dare immediatamente, così proprio di primo acchito?
Di non aver paura. Di la... Io ricordo i miei professori mi dicevano che la paura prima del pittore è quella di sverginare la tela. Per cui andare subito sporcandola, poi però bisogna sapersi fermare, perché quello è un altro problema. Ma si comincia con l'inizio, e un buon inizio è dare un'imprimitura alla tela, nel senso sporcarla tutta.
Ah, ok.
Perché quando la tela diventa un buco, hai il senso del vuoto e devi riempirlo con qualcosa, col disegno. Si può tirare fuori con delle lumeggiature, con, insomma... ci sono vari modi, ma tanto sta all'intuito, perché uno può anche semplicemente, appunto, col gesto tirar fuori delle cose. Lucio Fontana ci faceva un taglio, per cui voglio dire, si può fare.
Ecco, iniziate da tela, iniziate a pitturare, va bene. Ma hai chiesto quello qua, macchina?
Automan.
Da questo l'ho trovato, sentiamo un po'.
Trovi tutto.
Allora, niente, posso fare il Magnum Piani, ma adesso non fosse il padre, siamo sotto fondo perché è un po' vecchio il video, quindi si blocca. Però insomma, Magnum Piani, per chi lo vedeva, era il mistero privato, che poi è morto uno o due degli attori che hanno fatto quella serie, invece prima è Automan, questa macchina elettrica, appunto, tutta illuminata. Ma forse aspetta, se ce la facciamo. Ok, ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Questa anche, questa è negli 80 forse, il film,
sì, messa, Magnum era già,
penso sì, insomma, era già un po' più, sì, ancora datato.
Infatti,
insomma,
io avevo difficoltà perché era già un po' troppo da adulti.
Ma fatto dire a me, perché grazie a Paolo è saltato un'interrogazione,
sì,
grazie a Paolo perché ha fatto saltare quell'interrogazione quella volta, insomma,
sì, sì,
quel cartone degli anni 90.
Chiedo qual era lo scultore del mito che si era innamorato della sua scultura, mi ricordai di Pigmalione proprio perché avevo visto la puntata di Pollon dove c'era lui
e quindi,
che soffriva le pene dell'amore per la scultura, e lei lo salvava.
I cattoli sono anche per interviaccio di qualche volta.
Sì, sì, quella volta
hanno
sì. Torniamo a Alessandro, torniamo un attimo sempre un momento di indietro nel tempo, anche di ricordare, no, comunque cose che hanno contraddistinto la nostra vita. Sui colori, tipo che Alessandro, la scelta di colori, no? Di fuori delle rose come fiore principale a cui c'è, senti a caso oppure segui una linea, segui un senso, un significato?
Diciamo che ogni, penso che ogni pittore, artista abbia la sua tavolozza, nel senso che io ho dei, cioè, nella gamma dei colori a olio è una gamma infinita, c'è veramente un da sbizzarrirsi. Io uso pochi colori, anche se ne ho molti a disposizione, perché sono quelli che più mi sono congeniali, cose per i chiaroscuri eccetera. Non c'è comunque, tranne che sia Mondrian, ok, voglio dire, non mi faccio problemi a usare i colori, cioè, al momento quello che è, insomma, devi dipingere rondini, se devi dipingere canarini o che ne so, pappagalli a seconda, ecco. È proprio quello.
Secondo, cioè, il soggetto, insomma.
Secondo il soggetto, certo.
E poi mi piace perché sono comunque tutte pitture piene, cioè, no, come dicevo prima, no, non c'è uno spazio vuoto.
Sì, lo spazio lì dipende appunto sempre da artista a artista, uno come intende la scultura o come intende la pittura. C'è chi, per esempio, lo scultore che svuota e lo scultore che riempie. Cioè, se devo scolpire una scultura in polistirolo, faccio come Leonardo, cioè come Michelangelo, pardon, che diceva che l'immagine è dentro e bisogna soltanto liberarla. Mi metto lì e scolpisco il polistirolo, prima magari con un tipo motosega, eccetera, e poi dopo mi metto con la taglierina, perché il polistirolo è un materiale infame. Se invece devi fare, che ne so, un animale, un pollo, una gallina, come è successo, allora lo modelli con la creta e allora lì aggiungi, cioè parti da una struttura e la riempi, e diciamo che la creazione, che sia un'immagine piatta o un'immagine in 3D, secondo me, a seconda di cosa ti poni come punto finale, cerchi la strada. Per me, che è il mio lavoro, cerco la strada più breve, cioè quella meno sofferente, per raggiungere l'obiettivo, il massimo dell'obiettivo col minimo sforzo. Questo è il discorso.
Perfetto. Prima avevi un quadro qua, il Pink Floyd, mi dicevi, giusto? Allora torniamo, facciamo un altro salto, viaggio nel tempo. Sì, te film hai visto degli anni 80-90. O metto una canzone Pink Floyd.
Anche 70.
Dimmi una canzone del Pink Floyd che ti è rimasta impressa.
The Dark Side of the Moon.
Allora sentiamo, quindi, d'accordo? Allora, se la troviamo su...
È il nostro manifesto di noi ragazzi, nel senso che...
E allora, sentiamo adesso la troviamo.
Beh, di varie generazioni, però.
Sì, sì.
Ancora oggi,
ecco,
insomma.
Uno dei miei rimpianti è di non essere riuscito a vedere l'ultimo concerto di Pink Floyd. Ero arrivato alla consapevolezza in quel momento, era Pulse, ormai non erano più Pink Floyd storici, però io facevo il quinto superiore e avevo, insomma, ancora non ero preparato per queste cose, e dissi vabbè, andrò al prossimo tour, e invece
no. Un gruppo che ha fatto la storia della musica, allora sentiamola con questa canzone, sì. Facciamo un altro viaggio nel tempo, e beh, viaggio nel tempo, e poi li facciamo in pieno, a fa poco. Siamo sottofondo, scusate un attimo i problemi tecnici, ma è bella diretta anche questo problema di connessione, però insomma un gruppo, che dire, meraviglioso, sono come tanti gruppi strani che hanno fatto la storia della musica. Allora, volato il tempo, siamo arrivati a fine questa prima ora, grazie qua da Alessandro, ti aspetto quando ritorni in territorio, in terra perugina,
ben volentieri.
E ti vuoi, quando ti vuoi contattare, dove ti puoi trovare? Ricordiamo i contatti tuoi.
Ah beh, ci sono sul mio sito, che adesso non ricordo, www.alessandropassarino
trova
qualche cosa, c'è
anche i contatti tuoi, qualcuno ti volesse contattare, ricordiamo, Yassamo.
No, può contattare la casa degli artisti.
A posto, direttamente.
Sì.
Ringrazio quello che si è occupato da dietro in regia delle foto, dei video, anzi, perché ha fatto il video. Quindi grazie di cuore. Ti aspetto anche te quando torni, insomma, in quanto pare in terapeutina. Franci, grazie di cuore. Ricordiamo ancora
a
fino a quando e da quando.
Ricordo la mostra Oltre il realismo, dal 1 aprile al 1 maggio a Deruta, Centro d'Arte Contemporanea Antica Fornace Grazia.
Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a te, ci vediamo prossimamente. Per parlare ancora di arte con un altro ospite, tanto da qua a giugno,
sicuramente
ci rivediamo.
Certo.
Allora, grazie di cuore, bocca al lupo, Alessandro, veramente. Adesso vi lascio un attimo la musica di radiofonica, devo vedere un attimo come sta questo computer, e poi facciamo entrare gli altri ospiti. A fa poco, ragazzi, grazie ancora, e adesso foto, e poi facciamo entrare i prossimi ospiti. A fa poco, ragazzi, grazie ancora, ragazzi, a presto.
The part of the production with another guy, which is Jérôme Falsen. This is a old friend. And I like the way he helped me to produce the end of the song, like to do the mixing and the mastering with me. And this is the process that we decided to put in place for this EP. And maybe I would like to find a label to release it, but if I don't find any way, I will just release it on autoproduction.
Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, tornati per la seconda parte di Siamo la Frutta. Scusate prima per i problemi tecnici legati alla connessione, come sempre, no, come le parole, cambi, no, cambi volanti, quindi belle storie, belle realtà la prima ora, ma adesso ci sono altre belle storie, belle realtà in questa seconda ora. Un ritorno, ormai anche lui è diventato una presenza costante, assoluto, ottima, e lo ringrazio già in anticipo per, insomma, per venire spesso qua da noi per parlare di cinema. E quindi un ben trovato a Federico. Ciao Fede, Federico
Menichelli,
ho detto bene?
Sì, Menichelli.
E chi hai portato con te oggi?
Beh, oggi ho portato, vai, Carla Caiello, che...
Ciao Carla, ben trovata.
Ciao, buonasera a tutti.
Si presenterà da sola, come ormai consuetudine.
Assolutamente. Guardiamo la tua realtà come si chiama, perché qua chi se lo scordasse, ma ricordare ogni volta, perché a me non se lo scorda.
Allora, l'associazione si chiama Mestieri del Cinema Umbri, ed è un'associazione che è formata da tante realtà.
Assolutamente.
Per esempio, io faccio parte della cooperativa Studio Lumière di produzione, no?
Sì.
Ho la vecchia mia associazione Lavori in Corso, e così tanti altri hanno imprese, partite IVA, associazioni in tutta l'Umbria, e si sono legati in questa associazione che ha fondamentalmente due punti da statuto: aver fatto parte dei reparti cinema,
okay,
e essere di residenza umbra.
Ok.
E si è formata l'associazione sulla base di esperienze di molti di noi in campo nazionale, e abbiamo avuto dei consigli da parte delle Film Commission italiane di creare una rete che potesse dialogare nel proprio territorio.
Ok.
Perché sembrerebbe che la base di un'attività cinematografica è anche, diciamo, chiamiamola una zampa del tavolino, sia anche mettere in rete le maestranze e permettere ai giovani di lavorare anche in loco,
sì,
e non stare solo ad aspettare le produzioni che arrivano, che poi sono rare, e magari più avanti ne possiamo parlare più, sì, dettagliatamente dei meccanismi. Però sviluppare, diciamo, un movimento tecnico-artistico umbro che comprende appunto dai registi poi gli attori entrano, perché non sono parte dei reparti, entrano come Alfiero o tanti altri, entrano come soci che si chiamano complementari, ma entrano come soci a tutti gli effetti, poi dopo è una questione di voto di statuto, però sono anch'essi soci. E quindi l'idea è quella di creare un movimento fatto da professionisti di vari reparti, che poi però fanno confluire esperienze anche logicamente, naturalmente prese in tutto il territorio e anche all'estero, all'interno di una rete umbra. Quindi l'idea centrale sarebbe quella di produrre cose umbre anche per esportarle, per far conoscere l'Umbria, e non soltanto lavorare quando arrivano gli altri da fuori. Oppure, alternativa, noi già tutta la vita che andiamo fuori, non andare fuori sempre. Andare fuori perché fuori ti arricchisce, però no, qualche volta lavorare anche a casa, appunto, sarebbe carino.
Infatti. E chi è invece Kaya?
Allora, io sono una truccatrice cinematografica. Nasco come truccatrice per eventi.
Ok.
Ho fatto delle importanti sfilate di moda anche a livello internazionale.
Ovviamente.
Poi ho conosciuto l'associazione dei mestieri prima del lockdown, prima del primo lockdown. Sono entrata a far parte dell'associazione e grazie a loro ho potuto conoscere proprio il cinema.
Mm.
E questa è una realtà che a me piace tantissimo, e quindi mi sono buttata, nonostante l'età, perché ho oltre 50 anni, però mi sono buttata come una ragazzina.
È bello sempre provare nuove esperienze.
Assolutamente, grazie proprio all'associazione ci ho avuto la possibilità di lavorare in importanti produzioni, non prima e ultima anche il Dante di Pupi Avati.
Complimenti.
Ho fatto anche altri film con registi più o meno importanti, però nel settore sono abbastanza conosciuti, e anche una pubblicità per la Rai.
Ah.
Sì, per un prodotto sempre umbro. Ho deciso di rimanere in Umbria perché comunque credo che la professionalità non debba più di tanto uscire dalla nostra regione. Noi abbiamo delle forze pazzesche e se non lottiamo per rimanere qui, finisce sempre che i nostri prodotti vanno via. Ragazzi giovani e meno giovani che sono costretti ad abbandonare la nostra regione perché non c'è sbocco. E invece io insieme anche agli altri associati stiamo lottando proprio per questo, perché comunque abbiamo una potenzialità grandissima.
Assolutamente. Prima Pavi, sapevo, mi ha fatto venire del cinema prima di entrare in associazione e poi no, hai scoperto il cinema.
Sì.
Perché com'è il cinema prima di entrare con conoscere Federico e com'è il cinema adesso che ho conosciuto Federico, quindi che sei entrata in questa realtà, in questa associazione? La differenza, no?
Ma io prima facevo solo esclusivamente eventi a sfilate.
Ok.
Quindi comunque è un mondo diverso, c'è meno libertà rispetto magari a una produzione cinematografica. Okay. E è un altro tipo di ottica, diciamo, lì devi stare a determinati tipi di regole che ti impongono. E oltretutto, anche per quanto riguarda il trucco, il cinematografico è molto diverso dal beauty. Quindi il beauty vai sulla modella, quindi devi fare dei trucchi un po' particolari. Il cinema è più ampio raggio, perché comunque il cinema ti permette di fare effetti speciali, trucco anche storico, oppure un semplicissimo trucco beauty, ecco. È un altro tipo di realtà che a me sinceramente piace, perché mi piace stare sui set e si respira un'aria totalmente diversa.
Che vuol dire? Poi, ma vai, scusa, vai. Poi?
E poi sei più realizzata, per quanto sia, lo vedi?
Sì.
Beh sì, assolutamente sì.
Che vuol dire truccare?
Truccare vuol dire rendere una persona simile e diversa da quello che è.
Sia simile che diversa?
Assolutamente sì. Simile perché comunque tu devi rispettare determinate regole che sono magari quella del trucco per evidenziare determinati tipi di aspetti del viso della persona, però nello stesso tempo la cambi perché magari il personaggio ti impone di cambiare determinati tipi di cose, insomma.
Tu vedi più un'altra volta, mi ricordo, parli di maestanza, non ti ricordo, non è venuto la prima volta, se non mi ricordo.
Sì.
E cari, ci sono tante maestanze importanti del cinema che noi abbiamo, no? Che qui non vi abbiamo. Quindi,
assolutamente.
No, l'importanza del prodotto made in Perugia, non made in Italia, tra virgolette, made in Umbria, come voglio mai.
Ma innanzitutto c'è un problema di come chi è a casa sua racconta casa sua, che non sarà mai come chi è esterno racconta casa di uno. E ci sono degli umbri dentro l'associazione, spero di portartene a qualcuno, che hanno forte esperienza di tutto quello che è successo in Umbria anche nel passato, storicamente intendo, e che vorrebbero raccontarlo e che hanno le capacità di farlo. Quindi c'è un problema proprio di racconto. Io ho partecipato a tantissimi eventi delle altre film commission a Venezia, alla Festa del Cinema di Roma, e c'è una buona fetta che è dedicata al racconto della propria regione tramite chi abita e vive nella propria regione. Poi ci sarà sempre il divo, ci saranno meccanismi, perché sai, il cinema è industria e cultura insieme, se vogliamo, qualche volta è solo industria o marketing insieme, lo puoi chiamare come ti pare, però di fatto non c'è equilibrio nella nostra regione, e quindi questo è un primo problema. Un altro problema è legato per esempio al rapporto che molti di noi hanno con i giovani, perché quando cominci a avere 30 anni, 35 anni di attività per esteso nel cinema, nella cultura, nel teatro, comunque inizia a pensare cos'è che si è sviluppato, cos'è che è cambiato. Il problema è che c'è una parte del nostro lavoro che tu devi andare a pescare fuori dall'Umbria, e ce n'è un'altra parte invece che dovresti seminare qua. E lì il problema è che tutti gli umbri che vengono riconosciuti sono umbri che sono scappati. Questo tutti amici, per carità, però sono umbri scappati che poi rientrano quando hanno ottenuto fuori
le gratificazioni, no?
Sì, io ti posso fare anche dei nomi, magari sarebbe bello averli qui, però io so che diversi dei divi che sono proprio di origine umbria vorrebbero girare in Umbria. Vorrebbero girare in Umbria e fare un prodotto legato, è proprio una rivincita.
Sì, sì.
Dopodiché c'è un problema anche legato alle intenzioni politiche rispetto alla tua popolazione, che è un problema che in Umbria non si è mai risolto, quindi non ti faccio un discorso colore politico.
Assolutamente.
Uno dei rappresentanti della Film Commission in un evento molto grande ha dichiarato: vogliamo portare il cinema in Umbria. È una frase che ti fa un po' pensare, perché sarebbe molto meglio dire vogliamo far convivere l'Umbria col cinema, oppure che vogliamo far crescere gli umbri nel cinema, lo puoi dire in mille modi.
Sì, sì.
In questo grande evento c'era una grande produzione di un regista molto famoso, c'era la sigla che faceva vedere tutte quante le bellezze umbre, lo spot della regione Umbria, e poi il film era tutto romano, di attori romani, registi romani,
girato
a Roma. Allora va bene così. E quindi riunire le maestranze, che è un termine molto largo, significa mettere a colloquio persone e fare uno scambio di sapere. Te lo dico in termini di progetti europei. Nei progetti europei c'è proprio il termine know-how.
Ok. No fuori.
No, know-how, conoscere come.
Ah, scusa,
conoscere come. Lo scambio di know-how è essenziale per la crescita dei progetti europei, della progettazione europea. Quindi io chiamo, per esempio, un gruppo dalla Germania e un gruppo dalla Finlandia, perché questo scambio di prassi fa crescere tutti. Quando lo vogliamo fare? Quindi farlo intanto a livello di quello che abbiamo fatto tutti noi, per noi è stato vitale in tanti momenti, perché abbiamo conosciuto il modo di lavorare di tanti di noi, a prescindere dai reparti. C'è tutta una fetta dell'associazione che sono quelli che sono dovuti sopravvivere al crollo di Multimediale Papigno, quindi hanno iniziato da giovani con Benigni e poi sono andati a Roma con residenza umbra, non vedo l'ora di lavorare in Umbria. Questa è una fetta di quelli più tecnici, macchinisti. C'è una fetta che ha avuto diverse attività fuori dall'Umbria e che comunque continua a mantenere casa, e ci sono alcuni che riescono a stare in Umbria, se va bene, una domenica al mese. Quindi in questo panorama lo scambio di conoscenze non ci ha fatto arricchire tutti quanti, perché è una crescita continua. È più difficile, perché ti devi mettere in gioco, devi sottoporti a dire no, guarda, questa cosa qui non mi piace, tu come la vedi?
Sì.
Però stiamo crescendo e ci stiamo procurando da soli tutte le opportunità di lavoro. Ti chiudo questo discorso dicendo che ci sono in questo momento tante contraddizioni, perché non è automatico che se una produzione prende i fondi dal fondo regionale per l'audiovisivo poi decida fino in fondo di venire a girare qua. Se non è supportata da chi parla il suo linguaggio, il meccanismo non è così facile, perché magari scoprono che in Puglia c'è un braccio operativo e dicono ma chi me lo fa? Fanno i conti e dicono posso anche rinunciare al contributo regionale dell'Umbria e vado in Puglia dove c'ho questo e quell'altro, metà delle maestranze dormono a casa e così via. Quindi i fondi che la regione destina li destina esclusivamente per l'esterno, con un forte rischio che qualcuno dica passando un anno io non lo faccio più. E questa è una realtà. Noi adesso stiamo lavorando e già abbiamo iniziato durante il lockdown a razionalizzare le forze di alcuni soci che erano fuori Umbria e tessere lentamente, con tanta pazienza, dei rapporti con queste produzioni. E da dopo il lockdown a oggi ne abbiamo supportate in un modo o in un altro circa 11. Fra poco ne supporteremo, anzi già stiamo supportando ne altre due che arrivano in Umbria e che preferiscono l'approccio professionale a quello politico istituzionale. E quindi stiamo con tutte le forze autocreandoci il lavoro. Questo significa tanto investimento, tanti momenti in cui ci troviamo a dire se io devo combattere. No, questo chi ce l'ha fatto fare, vabbè, questo però non riguarda i mestieri di cinema, proprio a monte. e poi dopo questa domanda però ha sempre una risposta, ce l'ha fatto fare il fatto che comunque è una vita piena di incontri, una vita che ti mette sempre in gioco, ti permette di crescere. Quindi ecco, questa operazione che noi stiamo facendo è un'operazione proprio in cui il proverbio che vince è l'unione fa la forza, e se ognuno porta una piccola bricia e la briciola la condivide, dà lavoro anche agli altri.
Assolutamente.
E questo è un po' il meccanismo dell'associazione dei mestieri.
Ciao, vuoi aggiungere qualcosa?
Assolutamente no, condivido tutto quello che ha detto Federico e confermo il fatto, io con loro insieme insomma siamo più a volte andate ai vari festival Venezia, Roma, e comunque sì, l'Umbria è poco rappresentata e noi ci stiamo spendendo proprio anima e corpo per farla conoscere, non solo per le bellezze artistiche, ma anche per la professionalità che c'è.
E anche anima e corpo, anche soldi, perché mentre le altre regioni danno uno spazio alle proprie forze, noi invece ci paghiamo.
C'è anche un impegno economico.
Ci autopromuoviamo.
Ci autopromuoviamo. È anche un impegno economico, come vuoi chiamare, sì.
E questo a nome delle maestranze qualche volta ti fa arrabbiare.
Ah sì, ti fa pensare.
Beh, fondamentalmente sì, perché comunque, come diceva lui, anche a Venezia, vedi regioni in cui ci sono i presidenti delle film commission che promuovono il proprio territorio portando proprio vedendo proprio l'amore che hanno per la propria terra e dicendo venite nella nostra regione perché noi abbiamo questo, abbiamo queste maestranze, e poi ti trovi come Umbra a non avere dei rappresentanti che ti tra virgolette promuovono,
che ti tutelano,
questo qualche volta ti dispiace.
Sapermente d'accordo con te, e speriamo appunto che possa cambiare qualcosa. Andiamo con la canzone e poi torniamo a parlare ancora di cinema e di Umbria con il cinema. A fa poco. Eccoci qua ragazzi, fatto sentire fino alla fine la musica, la canzone dei Negrita, il gioco di qualche anno fa, parecchi anni fa mi sa, però è sempre un grande gruppo musicale. Allora, prima di tornare ai nostri ospiti, parliamo di maestranze, di arti prima, qui abbiamo... Laura, mi senti?
Perfettamente,
perfetto.
Ciao a tutti!
Ciao Laura, abbiamo una scrittrice, Laura Ivoli, giusto, ho detto bene il nome e cognome, spero di sì.
Laura Bianco, la mia città.
Ah, scusa, Laura Bianco, perdonami. Che è scrittrice, ho detto bene? Questo ho indovinato, ho detto giusto? Sì,
esatto,
perfetto.
Sì,
quindi Laura
sì.
Bianco, ok. E ringraziamo, insomma, Iaia che mi ha passato il tuo contatto. Tu hai scritto un libro, giusto? Sei una scrittrice. E quindi
sì.
A te il compito di un attimo presentarti e farci sapere chi è Laura Bianco. Vai.
Volentierissimo. Allora, beh, innanzitutto io sono piemontese di Rivoli, che è in provincia di Torino,
okay, quindi...
però c'entro con la vostra radio perché ho pubblicato questo libro con Edizioni Italiane, che è una piccola casa editrice che sta crescendo moltissimo, di Terni.
Ah, ok, ecco, quindi un tetto a lungo, sì, sì.
L'anno scorso hanno indetto un concorso letterario che si chiama Romanzi e Generi,
sì.
E ho vinto per la sezione Romance,
okay.
Con un romanzo che si intitola L'inganno del lupo.
Perfetto.
Anche se devo dire che non è proprio un romanzo rosa tradizionale, nel senso che sì, c'è una storia d'amore, ma tratta dei temi che normalmente un romanzo rosa non tratta.
Tipo?
Allora, basta dire che è ambientato a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, per cui si parla del dramma del nazifascismo, delle deportazioni degli ebrei nei campi di concentramento,
okay.
Dei bombardamenti, però c'è anche una speranza, nel senso che comunque prosegue oltre la Seconda Guerra Mondiale con il dopoguerra, la ricostruzione e il ritorno alla vita normale.
È ambientato a Torino, giusto? Dimmi se sbaglio, guardato bene?
Allora, è ambientato in parte a Torino,
okay.
La prima parte solo,
okay.
In Piemonte, mentre il grosso della storia è ambientata tra la Germania e la Lombardia.
Ah, perfetto, ok.
Nel senso che il protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale viene spostato a Torino, entra poi nella resistenza italiana in Val di Susa, che è per l'appunto conosciuta come la Valle Olimpica, però negli anni della guerra è stata teatro di grosse lotte partigiane. e poi viene arrestato e incarcerato presso il carcere Le Nuove di Torino, che è ancora attualmente visitabile, è un museo, per fortuna non ci sono più i detenuti, e lì è la parte ambientata nella mia regione. Invece okay. Il resto del romanzo è ambientato, ripeto, tra Berlino e la Lombardia.
Perché il titolo Inganno dei Lupo? Che è un titolo bello particolare anche, no? Molto affascinante, tra virgolette.
Allora, innanzitutto perché il libro è tutto un inganno, nel senso che il lupo in realtà è una persona e non è un animale.
Ah, okay.
Nel senso che l'antagonista si chiama Wolf, che è un tedesco, un ufficiale delle SS, e in tedesco Wolf significa per l'appunto lupo.
Ok.
Poi adesso purtroppo siamo in radio e non si può vedere, però la copertina ha un bellissimo fotomodello photoshoppato che non c'entra nulla con il protagonista, per cui già lì uno dice caspita, chissà che bonaccione che è il protagonista, invece poi scopre che è un tipo assolutamente ordinario, quindi okay. Il secondo inganno
okay.
E il terzo inganno è un po' il genere, nel senso che pur essendoci una storia d'amore all'interno del romanzo, sia ben chiaro, è più un romanzo, diciamo, di ambientazione storica.
Ah, ok.
Di più però non posso dire,
assolutamente
svelerei troppo.
Diciamo dove si può trovare, così diciamo dove si può trovare, così diciamo dove si può trovare il libro, così chi vuole comprare a scoprire come finisce, come la storia, lo compra, no?
Allora, il libro è acquistabile o presso qualsiasi libreria, ovviamente bisogna ordinarlo,
è chiaro,
oppure sulle principali piattaforme online.
Perfetto.
Compreso anche il sito della casa editrice.
Okay,
che si chiama per l'appunto Edizioni Italiane ed è di Terni.
Perfetto. Invece tu come scrittrice, come nasce questa avventura nella scrittura?
Allora, ho cominciato a scrivere da bambina, per l'esattezza quando avevo 9 anni.
Ok.
E volevo fare la scrittrice di successo da grande, quindi quando mi chiedevano cosa farai da grande, io dicevo la scrittrice di successo. Avevo ovviamente grandi ambizioni, come hanno tutti i bambini. Poi tutto sommato è stata una fortuna che io non sia diventata una scrittrice di successo quando ero giovane, come speravo, perché ero abbastanza incendiaria.
Ah, okay.
Quindi avrei sicuramente litigato con tutti, avrei preso sicuramente delle posizioni molto dure nei miei libri, quindi per fortuna questo non è avvenuto. Adesso io ho già una certa, diciamo così, e quindi mi sono calmata e sono pompiere, non sono più incendiaria.
Vabbè.
E scrivo perché mi piace, perché mi appassiona, perché è un modo comunque per realizzare quello che era il mio sogno da bambina. Ovviamente mi piacerebbe anche che il mio libro avesse successo, ma proprio per il libro, non per me stessa.
Sì,
no?
Sì. Questo è il primo libro che hai scritto, è proprio il primo assoluto, oppure ne hai scritto già atti prima, perché così...
No, è il primo libro che ho pubblicato.
Ah,
okay. In realtà ne ho scritto un altro sul quale sto ancora lavorando, solo che presenta alcune difficoltà narrative, quindi mi sono arenata a un certo punto. Ho scritto L'inganno del lupo, ho vinto questo concorso, ho pubblicato il romanzo e adesso ho ripreso il primo libro, sperando di riuscire a risolvere, anche grazie ai consigli che mi ha dato Ilaria Alleva, che è la curatrice,
che salutiamo e ringraziamo, perché
mi ha insegnato molto.
Sì, speriamo, dai, che riesca a concludere, così poi ne parliamo ancora qui a Radiofonica.
Con piacere.
Se ci fosse adesso davanti a te un ragazzo che domani vuole essere come te, iniziare come te a scrivere, no? Tu che consigli daresti?
Sì.
Immediato, così, proprio senza pensarci, subito, proprio a volo.
Senza pensarci, di non pensare alla storia, ma di scriverla come gli viene in mente. Perché tutti i corsi di scrittura creativa dicono che bisogna pianificare,
sì, sì,
avere idea di dove si va a parare, farsi una scheda dei personaggi, e questo secondo me, quando uno vuole incominciare a scrivere, è una cosa che blocca molto. Quindi allora, se una persona preferisce scrivere al PC, è giusto che si metta al PC, se preferisce scrivere a mano, è giusto che prenda penna e carta e lo faccia, ma che si lasci condurre dalla storia dei personaggi senza preoccuparsi dove lo porteranno. Poi quando avrà terminato, allora correggerà, guarderà quelle sono le parti che sono da riscrivere, quelle che sono da tagliare, però deve proprio lasciarsi condurre. È l'unico modo per riuscire a iniziare a sbloccarsi e a dar corpo e vita alla propria storia.
Una curiosità ti voglio chiedere: spesso dice quando chi scrive un libro poi, no, si identifica con il libro che scrive, no? Uno scrittore, una scrittrice.
Sì.
Nel caso tuo, parte di Yahweh hai trovato in questo libro che hai scritto, oppure no, Yahweh è un conto, diciamo, e la storia dei libri che hanno io è un'altra, ecco, mi spiegato.
No, assolutamente, anche perché scusa solo un istante,
vai, bella la diretta.
Chiedo
scusa. No, tranquillo, vai.
No, allora, no, perché allora io in realtà ero in montagna, io sono una che ama molto camminare, okay, in montagna, ho anche la fortuna, non ho la fortuna di abitare in Umbria, ma ho la fortuna di abitare vicino all'arco alpino.
Posti ci stanno per camminare.
Montagna. Come?
Posti ci stanno per camminare, ho detto da dove stai tu, dai, forse è ancora più in Umbria.
Beh, non lo so, abbiamo delle belle montagne qua, io abito proprio all'imbocco della Val di Susa, quindi non scherzo la situazione. E no, dicevo che ero in montagna, stavo facendo questa gita e a un certo punto mi è venuta come una voce dentro e c'era il personaggio che si chiama, il protagonista che si chiama Jacopo, che poi è anche il narratore del romanzo, che mi ha suggerito questa storia e quindi io ho cominciato a trascriverla, però di mio non c'è praticamente nulla, se non il fatto che a me piace molto questo periodo storico, per cui anche quando ero bambina mi piaceva ascoltare i racconti di chi purtroppo aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ma non c'è nulla di biografico, come nessun personaggio ricorda delle persone realmente esistite, almeno così credo.
Allora, poi, ricordiamolo, si può
magari.
No, dicevi scusa,
no, dicevo che magari dal mio inconscio qualcosa è emerso, è venuto fuori, però in maniera assolutamente involontaria.
Ok. Ricordiamo anche dove si può trovare il libro, ricordiamo il titolo del libro, è La Casa Editrice, per chi ancora non si ricordasse come si chiama, vai.
Allora, il titolo è L'inganno del lupo.
Ok.
La casa editrice si chiama Edizioni Italiane ed è una casa editrice che tengo a sottolineare di Terni. E il libro è acquistabile o in libreria oppure tramite, adesso non voglio fare pubblicità, le grandi piattaforme di acquisto online.
Perfetto. Allora, io ti ringrazio, ti do appuntamento se ti va a un lunedì sera, perché il nostro pubblico di sabato ti ha ascoltato, però c'è quello di lunedì sera che vuole ascoltare ancora un attimo questa storia del Ingano Lupo. Quindi ti do appuntamento a lunedì sera, collegati telefonicamente, così anche al pubblico di sera presentiamo questo tuo libro, se sei d'accordo, se l'idea ti piace, va bene?
Assolutamente, onoratissima,
grazie e in bocca al lupo.
Grazie. il lupo non deve
parlare, infatti allora, rimane in bocca al lupo. Dico buona fortuna, così non posso sfortunare il lupo, buona fortuna, va bene
ciao
Brian, grazie, ciao,
un
grazie.
Saluto all'Umbria, ciao,
grazie, ciao. Eccoci qua, un attimo, un momento di intervista, la scrisse, no, in diretta telefonica. Lui hai parlato di, no, come è nata per passione, no, senza, no, intorno a voi, intorno con Chiara, prima abbiamo detto che vuol dire toccare, no, tu mi hai un po' un attimo spiegato. In termini pratici, qual è la difficoltà maggiore che si può incontrare? Una volta che tu hai, no, il personaggio, no, la persona, c'è qualche difficoltà, oppure alla fine una volta hai, diciamo, il copione tra virgolette e poi va tutto?
Allora, difficoltà sinceramente non è che ce ne sono molte, perché una volta che ho ricevuto la sceneggiatura, parlato con il regista e accordatami con dal costumista, il parrucchiere del personaggio che comunque il regista ha in mente di sviluppare su quell'attore, io studio il volto dell'attore o dell'attrice e da quel momento propongo un determinato tipo di trucco. Naturalmente il trucco, come dico, può essere un semplicissimo trucco che c'è ma non si vede, o un effetto speciale
tipo
una ferita, un naso che cambia, oppure una barba applicata, o un gesso, perché ultimamente mi è stato anche richiesto di cercare e di realizzare un gesso per una persona che sembrava che c'aveva una gamba rotta, quindi comunque anche lì. Oppure una lacrima, quindi cercare di fare in modo che l'attore che non riesce a piangere
pianga.
debba piangere, ecco, o un sanguinamento, sì, sì. Ecco, comunque viene richiesto anche questo. Se uno ha esperienza e professionalità, lo fa, e se non hai esperienza, apri i tuoi libri, le tue informazioni, te lo studi, perché dietro c'è anche uno studio, c'è lo studio del personaggio, c'è lo studio del periodo storico, c'è uno studio particolare della pelle, perché comunque se vai a truccare una persona anziana è diversa da una ragazzina, cioè. Se sei in un film storico comunque ti devi informare, perché non è che poi puoi fare un trucco anni 2000 su magari una produzione in cui si racconta una storia degli anni 30 o del Medioevo, ecco, comunque c'è dietro uno studio anche della storia e delle caratteristiche di quel periodo storico.
Fede, ti volevo guardare e vuoi aggiungere qualcosa, quindi vai.
Mentre lo dice, no? Per esempio, in Pupi Avati, Dante, tutte le comparse dovevano essere sporcate, i denti, le unghie, e quindi abbiamo sentito tutta una serie di
lamentele. Perché, scusa se ti interrompo, fondamentalmente le signore che sono arrivate pensavano di essere truccate, quindi fondotinta, eyeliner, rossetto, e quando invece nel Medioevo le donne non si truccavano, quindi comunque noi avevamo in dotazione una ciotola con una determinata polvere in cui dovevamo sporcare unghie, piedi, rifare le sopracciglia non curate, fare anche qualche minimo di baffetto sopra le labbra, e queste signore rimanevano tutte un po'.
Beh, si lamentavano anche gli uomini, anche comunque, no, per carità.
Quindi non solo le donne.
Sì.
Invece, ma non è proprio, diciamo, che sta facendo adesso come associazione, vogliamo dire come sta andando l'attività, non proprio nel pratico, nei fatti.
L'attività in realtà è molto fluida, perché tantissimi di noi in questo momento lavorano e non in Umbria. Quelli che sono in Umbria combattono per una sede, per un'attività da poter fare, e noi sicuramente finita questa primavera, dove abbiamo da lavorare, perché la forza dell'associazione appunto è la possibilità di dialogare direttamente con le produzioni, okay. Quindi avremo fino a metà maggio piuttosto intenso.
Il Senato è stato occupato del motore.
Sì, poi diciamo c'è un gruppo che è più quello che per forza di cose tira, si riconfronta, ci sono alcuni soci che magari li risenti dopo 4 mesi, no? E andremo a un'assemblea, stiamo facendo dei passi strutturali coscienti, lo dico semplicemente accettando quello che è, coscienti di essere soli. Se la scelta è, tu la puoi discutere o meno, che il cinema è un indotto turistico, noi l'unica cosa che possiamo dire è siamo contenti per tutti quanti gli alberghi, per carità, per tutti i ristoratori, per carità, ma la strutturazione di una rete del territorio umbro nella cultura lascia perdere il cinema, a partire da corsi per giovani, da spazi che potrebbero essere abitati, non c'è. Quindi ognuno combatte con quello, quindi noi stiamo passo dopo passo, con tutte le difficoltà logistiche di tenere insieme più di 100 persone, 15 convenzioni,
mamma mia,
stiamo cercando di tessere questo filo. C'è una grande sintonia dentro l'associazione, perché lo aspettavamo un po' tutti questa cosa, poi si è creata la possibilità di farlo, l'abbiamo fatta, e ecco, quindi noi andremo sicuramente a strutturarci sempre più. Abbiamo avuto un'attenzione dalla Fondazione Cassa di Risparmio, okay. Fondazione Perugia, lo scorso anno abbiamo realizzato 8 eventi presso Palazzo Bonacquisti, okay. Assisi, e abbiamo avuto una grandissima frequentazione di pubblico, una grandissima frequentazione anche di personaggi che sono venuti da Roma per sostenere noi. Te ne posso citare Fioretta Mari, Cristian Marazziti, Nini Salerno è ormai un amico, per sostenere quest'idea del gruppo che, diciamo, ha trovato tanti amici in tutte le frequentazioni Venezia, Festa del Cinema di Roma, ha trovato tanti sostenitori soprattutto dopo il lockdown ci hanno detto, anche voi state lanciando anche un messaggio di trovare una comunicazione, un senso di socialità, eccetera, e quindi noi andiamo avanti. Sicuramente ci struttureremo un po' più potenti, perché l'impatto di quando arriva una produzione forte è, ti dico, ti posso raccontare tanti dettagli, tu parti da cercare le comparse, sì, ti ritrovi a trovare le divise e così via, e lo facciamo noi, non lo fa certo l'istituzione. Quindi con l'istituzione abbiamo provato tantissime forme di dialogo, anche formali, e anche perché alla fine molti di loro sono anche amici, con
sì, sì,
non è che, però se questa chiave di connessione
non scatta,
sai, noi ci sentiamo anche che la cosa che gli vorremmo dire, voi ci state facendo consumare, ci sono delle esperienze in Umbria che vanno spese, il tempo non è, tu puoi lavorare senza fondi, puoi lavorare in qualsiasi modo, ma il tempo non lo riprendi.
Eh no.
Quindi, sai, sentirsi un po' come uno che va a fare la spesa, poi lascia tutta la roba fuori dal frigorifero, poi la roba la va a vedere dopo, la pigliamo dopo, e poi la roba è tutta quanta male. Non vogliamo essere così, siamo molto, diciamo, presi anche da rapporti creativi, ci scambiamo tante idee, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada sperando che prima o poi la contraddizione si evidenzi di più, e questo è il lato, come dire, strategico. Poi c'è il senso di appartenere a una comunità che ognuno si vive a suo modo, che però a noi ci fa bene, perché anche quando ci sono le difficoltà noi ci chiamiamo, se ci sono piccoli progetti da fare ci riuniamo. Lei dice, adesso abbiamo fatto un cortometraggio per un gruppo musicale, e c'era il tema della maschera.
Il musicale qua di Perugia?
Sì, Perugia. Non è un gruppo giovane, però è un gruppo, insomma, bello, tosto, chiamiamolo tirato.
Sì. Fa rock duro, quindi rock comunque duro, è un buon...
Dopo vi chiedo il nome, così invito.
Ancora, guarda, finché non esce non possiamo...
Ci ho provato.
Te l'avrei già detto, insomma.
No, vabbè, formazione professionale, ci ho provato, scusi, ti
ti posso dare tipo, sai, come le trasmissioni da Carlucci, ti do un indizio, vabbè, no? Allora, loro avevano come tema la maschera, e con lei abbiamo fatto tutta una ricerca perché non volevamo le maschere.
Certo, sì.
E quindi lei ha fatto tutto un trucco di segni stilizzati sul viso che richiamavano le maschere.
Poi massimo se è difficile penso di segnare, no? Poi anche particolari.
Il trucco, il cosiddetto body painting, però non è body painting, ma è visual, è il trucco proprio del viso. E io, come dice Federico, ho ricostruito studiando dei segni che ricordavano delle maschere, ma erano stilizzate, e ci ha voluto parecchio
perché l'abbiamo messo, diciamo, in tutte le figurazioni, e per ognuna gli doveva dare un tratto diverso, e quindi sai, le prime, poi tratteggi lo zigomo, poi fai un segno sul naso, e ho fatto un lavoro, anche perché loro hanno anche loro il combattimento del tempo, perché se devono truccare 15 comparse e quelle devono stare sul posto a quell'ora, quindi sono sempre pressate da tutti quelli che in produzione dicono, o dagli aiuti di regia, coraggio.
Cioè, io per truccare una persona non posso fare come una...
Quanto ci vuole mediamente come tempo?
Io mediamente ci metto un quarto d'ora, 10 minuti. Poi dipende, se è un trucco un pochino più raffinato, un quarto d'ora, però io vado molto veloce. Forse non rispetterò tanto i canoni delle truccatrici estetiche, dell'estetista o della truccatrice da sposa, però quando tu entri nel cinema o nel teatro o in questa ottica, non puoi assolutamente, cioè devi essere veloce, perfetta, e aver fatto il tuo miglior lavoro.
E aggiungerei precisa.
E precisa.
Perché se quel personaggio, facciamo l'esempio della cicatrice, quel personaggio ha una cicatrice alla scena 14 e poi riappare alla 16.
Sì.
Quella cicatrice.
Poi vanno a sanare quanto passa immediatamente?
Dipende.
Può
da tanti
passare
fattori.
Anche 3 giorni.
Ah, passa anche una settimana. Se l'interno lo giriamo a studio e l'esterno si gira a Perugia, magari passa 10 giorni.
Ah, okay, no, ti chiedo davanti a te, ma guarda, piace il cinema, quindi
sono piani di lavorazione, ma per dirti, sempre tornando a Dante, io non ci sono, per carità, eravamo tantissimi, però il gioco era che tutte le comparse che servivano, che non erano poche, venivano caricate in un pulmino,
no, in un pulmone, perché eravamo da 50,
pulmone, sì, un pulmone. E noi avevamo base al Park Hotel qui a Ponte, okay, San Giovanni, e poi magari dovevamo andare a Spoleto.
Sì, sì.
Quindi è chiaro che il piano di elaborazione prevede che la prima scena è quella senza comparse, poi però alle 11, per dire, alle 10 e mezzo tutti al campo base di Spoleto, quindi loro se ne devono truccare 20, ci devono far partire da Park Hotel almeno, se alle 10 e mezzo, diciamo che alle 9 e mezzo andano a stare tutti sul pullman, e quindi loro subiscono le pressioni di tutti i tempi di produzione. Dopo, a seconda del progetto, tu, ti può capitare anche quei due giorni che tu hai i duetti fra due attori, allora loro sono più tranquilli, sono tutti più tranquilli per questo verso, per altri no, per...
Però comunque non è che puoi, cioè il tempo è quello, nel senso che anche se hai due attori o ne hai 20, comunque la tua velocità e la tua precisione fa la differenza,
sì.
Comunque quello, ecco. Poi vabbè, la correttezza, la tenuta del banco da lavoro, la discrezione nel trattare sia la comparsa che l'attore conosciutissimo, perché è successo fortunatamente di truccare anche personaggi di un determinato calibro.
Dimmi uno.
Tony Sperandeo,
che poi naturalmente piace tantissimo,
poi Bruno Bilotta, che da ragazzo ha fatto tanti film con Verdone, ultimamente ha lavorato anche con Morgan Freeman, è un attore molto impegnato,
ah, okay,
ha lavorato anche molto all'estero. Hal Hamamuchi, che ha fatto da giovane parecchi film anche con Bud Spencer,
ah, okay, okay,
o anche con un altro attore che
è un caratterista, romanese, che
un caratterista un giapponese,
un, ah, okay,
un giapponese. Poi vabbè, Nini Salerno, La Fioretta Mari,
già Sperandeo,
e poi
attore... Barbara Bacci.
Barbara Bacci,
ah, okay.
E adesso ne stanno arrivando un'altra,
e poi vabbè, adesso quell'altri, ma non
Nini Salerno, che poi di fatto fece Buona Domenica un periodo con Maurizio Costanzo, e lui che fece un periodo Buona Domenica con Maurizio Costanzo,
sì.
Nini Salerno, mi ricordo mai,
Nini Salerno faceva parte dei Gatti di Vicolo di Miracoli, ed è stato un gruppo, sai quella trasmissione storica che si chiamava No Stop,
ah, sì,
della mia generazione, da cui venne la Smorfia, Verdone,
okay, okay, okay,
e
okay,
altri. E i Gatti, lui mi raccontava che c'è stato un periodo che loro non potevano neanche uscire da casa, da quanto quella trasmissione era prorompente, tutta quella nuova forza,
sì,
comica,
sì,
anche il format, e lì fu un successo clamoroso. Poi i Gatti fecero qualche film loro, poi sai come in tutti i gruppi, diciamo che un po' quello che è stato preso un po' più per il cinema è stato già ricavato,
sì, sì,
sì. Ha fatto tantissimo teatro, e poi ha fatto una carriera in cui spessissimo è stato in televisione,
diciamo, vabbè, che ultimamente fa anche tanto teatro,
adesso
quindi...
sta fa una piccola parte con Abbatantuono,
ah,
e lui ci ha proposto di girare in Umbria un corto con due personaggi, stiamo trovando finanziamento, e poi ormai ci segue, siamo stati a Roma alla Festa del Cinema, lui era in prima linea, abbiamo fatto un trailer sulla storia del teatro di Montecastello di Vibio, ci siamo investiti 3 giorni,
che è il teatro più piccolo del
mondo, esattamente, il teatro borghese più piccolo del mondo, in questo momento è chiuso, però noi abbiamo girato il teaser, l'abbiamo presentato a Venezia e a Roma, è andato molto bene, adesso stiamo chiudendo la parte di finanziamento, lui fa il sindaco
sì, sì,
antiche, diciamo, c'è una storia molto coinvolgente rispetto alla nascita del teatro di Montecastello, stiamo sempre in contatto con Edoardo Brenci, perché il teatro in questo momento è in ristrutturazione,
okay,
ormai da un anno,
okay,
e stiamo aspettando, e il teaser lo stiamo utilizzando per trovare appunto sostegno,
speriamo che venga presto riaperto. No, ti faccio una proposta, parliamo con la musica così pazza.
Vai.
qua non è possibile venire in Senno, ma se un giorno sarebbe possibile, quando tu verrai qua prossimamente, intervistare al telefono, mi faresti contento, a me con un conduttore.
Tarancio, è molto contento anche lui, perché a lui gli piacciono le situazioni.
Ti butto un'idea pazza.
Non è tanto pazza, adesso lui ci dobbiamo risentire, lui stava un po' di tempo fuori, e la prima occasione...
Ok, vabbè.
Te lo prometto e te lo porto.
Grazie. Andiamo con la canzone e poi torniamo per gli ultimi minuti. Comunque è bello anche un po' questa storia.
Tra l'altro Nini Salerno con Alfiero hanno fatto proprio a Palazzo Bonacquisti di Assisi un master per i ragazzi, raccontando la vecchia televisione tutte e due insieme.
Che bello.
I ragazzi erano così un po' stralunati e loro gli dicevano tutte le differenze.
Io lo so quanta gente oggi conosce, ragazzi, Nini Salerno, Alfiero Toppetti nella televisione di Diario, o mi faccio domanda, non so se dire tanto, poco oppure per niente.
Che ti devo dire, che chiaramente è un'epoca che è passata, è l'epoca che poi per quanto mi riguarda corrisponde con i tempi in cui iniziavi a studiare a Roma,
sì.
eccetera, e c'è tutta una generazione di attori che ha tanto da raccontare, sì. E anche per ridimensionare il divismo di oggi, la faciloneria.
Sì, sì, infatti, per quello dico. Via, andiamo con la musica e poi teniamo per gli ultimi 8 minuti finali. A fa poco. Allora, adesso durante la musica dicevamo che cercavamo di trovare una canzone per chiudere, e mi è venuta in mente la canzone Acqua Sapone, di Stadio Acqua Sapone, il film Acqua Sapone di Verdone. Anni 90, lui era giovane, insomma, già ora si vedeva che prometteva bene il ragazzo, perché un film meraviglioso con lui, bravissimo. Insomma, i film di una volta con gli attori, vedono ancora vita, per carità, però dico sempre: forse quei film, e qui tu lo chiedo a te perché aspettavo di più di cinema, quei film erano per epoche diverse, epoche particolari, però forse quei film con quei attori è difficile vederli oggi in televisione.
Guarda,
o a cinema.
Qua, parlando tra noi nell'associazione, ci diciamo sempre che gli anni 90 hanno marcato un po' la fine di tanti percorsi, e anche se vuoi quello di un vecchio cinema. Per me uno degli ultimi film dell'arcata del grande cinema italiano rimane C'eravamo tanto amati, che è ancora precedente, no? Nel quale tra l'altro c'è una citazione a De Sica, no? All'episodio del Ciccarolo, e per cui è chiaro che tutta la tecnologia ti porta a una diffusione delle possibilità, a una diffusione dell'utilizzo subito, che se vuoi apre il discorso per tante situazioni, se vuoi per l'altro anticipa dei tempi che, ahimè, non possono essere anticipati. Cioè, se tu non passi per alcuni anni con i maestri, se tu non impari ad ascoltare, a sbagliare, a vedere chi è più bravo di te, chiaramente c'hai tutto subito in mano e ti autonomini il regista. Da una parte è bello, perché i giovani oggi possono manipolare ogni tipo di immagine, però ci devi avere quei tempi, devi vedere, devi piano piano entrare nei set, devi accettare un percorso. Poi sai, è triste perché ogni volta che ci vediamo dobbiamo nominare qualcuno che non c'è più, no? Io per esempio ho frequentato quello che allora noi lo chiamavamo l'Actor Studio, perché De Fazio era un assistente di Strasberg che veniva dall'America e quindi portava tutto il metodo americano. E in quegli anni lì io per esempio Ivano Mariscotti l'avevo conosciuto. Ivano era una persona che per noi era un po' mitologica, perché lui era più grande di noi,
okay,
come età, e era uno che a 35 anni aveva lasciato tutto e ha detto: io faccio l'attore, e coraggiosamente si è costruito la carriera che ha fatto. Quindi vedere che qualcuno di quell'epoca non c'è più, chiaramente ti fa riflettere su come si proietta dopo.
No?
Ti fa proiettare su questi punti di riferimento che vengono a mancare. Ti ripeto, io spero che si rendano conto i nostri politici che è un lavoro sul tempo, è un lavoro sull'essere umano, e quindi se tu trascuri tutto il potenziale dell'essere umano, rimane soltanto una delibera che però non ha niente a che fare con la realtà che c'è intorno.
No, assolutamente. Un suono nel cassetto per chiudere, siamo arrivati alla fine, che vuoi assaggiare legata a questa, questa realtà che stai vivendo?
Ma fondamentalmente non ce l'ho, perché quando io tanti anni fa iniziai il mio percorso in un'accademia per la formazione delle, delle truccatrici, eravamo una quindicina di persone, tutte le ragazze o le signore che erano con me aspiravano a truccare la sposa, l'evento. Io la prima cosa che dissi: a me piace da morire il cinema e il teatro, se potessi entrare a far parte di un set cinematografico o di una compagnia teatrale sarei la più felice del mondo. E fondamentalmente io in questo periodo, da un po' di anni a questa parte, lo sto realizzando, nel bene e nel male, con tutte le difficoltà che ci sono, però comunque non c'ho sogni nel cassetto, perché il mio sogno nel cassetto ogni tanto torna fuori e si realizza, quindi io sto bene così.
Grazie, in bocca al lupo come truccatrice, e quando vuoi ti aspetto, non per truccare noi conduttori, ma per parlare, poi se vuoi truccare anche noi mi sono disponibile, ma per parlare ancora di questo meraviglioso mondo del trucco nel mondo del cinema. Fede, ti inizio a fare, concludi così per concludere. Fra un anno mi piacerebbe?
Fra un anno mi piacerebbe vedere che questa associazione ha prodotto dei film che girano.
Ok, speriamo che si possa aggiungere presso questo obiettivo.
No, che girano, nel senso che sono stati girati e che girano che in circuito di distribuzione.
Prima di salutarci, tu hai ricordato dei grandi lettori del passato. Io, con un grande giornalista morto qualche giorno fa, il 27 marzo di quest'anno, Gianni Milà, che è stato conduttore televisivo, scrittore, ma anche giornalista. Lui ha intervistato Maradona, Fidel Castro, Poietti, anche
dire tutti,
sì, no, ovviamente quelli tutti. Che adesso ovviamente questi, ma ne hanno intervistati ma su una marea di personaggi, ed è un altro modo di fare giornalismo gentile, giusto, ficcante e curioso, perché lui insomma si appassionava alle storie che intervistava.
Se ne stanno andando tutti i migliori,
sì, infatti pensando anche a Poietti, pensando anche a Maurizio Costanzo, i grandi, quelli che hanno fatto la storia della televisione negli ultimi anni, e quindi sta su a intervistare qualche altro suo amico a fare altre interviste. Fede, noi ci vediamo presto. E raccontiamo la vita di Tima, gli aneddoti, la vita di un personaggio importante.
Sì. Vedrai che piano piano ci abbiamo tanti racconti che tu potrai sentire rispetto alla storia dell'Associazione dei Mestieri e alle storie dell'Associazione dei Mestieri. Mi piace molto creare questi momenti che sono comunque delle piccole particelle di un gruppo.
Assolutamente.
Di un gruppo, di un'idea. Non è mai nessuno di noi solo che dice: ah.
E poi, come dico io, sono storie belle da raccontare. Con me ci sentiamo, no? Vediamo lunedì prossimo alle 20:30-22 con quei dei lunedì. Prossimo sabato non so, perché ragazzi è il giorno prima di Pasqua, quindi forse anche conduttori, anche noi conduttori, forse ci prendiamo un weekend di riposo, forse adesso vediamo, vi scrivo su Facebook. Comunque ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi lascio questa meravigliosa canzone, chi non ha visto Acqua e Sapone, la sua aerea Vedone, e la canzone, la musica meravigliosa di un gruppo musicale che sono in stadio. Grazie a Fede, grazie a Cara,
grazie a te Nicola,
buon weekend e ci sentiamo prossimo lunedì. Ciao ragazzi, via con Acqua e Sapone in stadio.